www.redigio.it e la storia continua. Veto della pigrizia. Il segreto della pigrizia è una questione sociale. Vi sono due nemici inconciliabili, accaniti, mortali, come coloro che sono costretti a vivere insieme, il corpo e l'anima, la parte materiale e la parte intellettuale del nostro essere. E tutti hanno provato, nell'istante di accingersi al lavoro, una sorta di esitazione seguita da una lotta fra lo spirito che vuole e il corpo che non vuole. E tutti i poeti antichi ne hanno parlato. Del resto, qual è l'uomo che non ha inteso mille volte dentro se stesso il dialogo seguente? L'anima. Le forme incompiute e senza contorni che mi passano davanti con tinte variabili e incerte sembrano ormai prendere una persona e un colore. La nebbia si dissipa, il caos ha cessato di agitarsi e tutto si mette in ordine. Vabbè, lavoriamo. Il corpo. Ma batte un bel sole, forse l'ultimo dell'anno, si troverebbe, non ne dubito, una violetta ancora fiorire sotto le foglie appassite. Noi dovremmo andare a passeggiare nel giardino. Questa goffa proposizione, senza cautele oratorie, non ottiene d'ordine alcun buon successo. È come se si dicesse a un uomo che la sete è un eccellente pezzo di pasticcio. L'anima in tal caso non è degna di rispondere, si ostina a voler lavorare e a costringere il corpo a prendere la penna. Costui è pigro, come sapete, comprende allora che non bisogna contrariare apertamente tale fantasia di lavorare, ma che bisogna invece attaccarvi di una maniera indiretta, la distrazione che deve essere più tardi distrutta. Il corpo. L'aria aperta rinfresca il capo e giova l'immaginazione, e oltre a ciò vi è tante rimembranze per voi, mia bella, in quei fiori che mi avete fatti piantare e che fate innaffiarmi d'estate, che vi sentirete meglio disposta al lavoro, non si tosto li avrete riveduti qualche istante. E l'anima tra sé. Forse questo babbeo dice il vero. Andiamo in giardino. Da quell'istante l'anima è perduta. Giunta una volta in giardino, l'infelice si divide all'infinito. Segue la foglia che cade. Quel rosaio brullo di fronde le rammenta un mazzolino da gran tempo donato. Ogni pianta alberga una memoria, come albergava una madriade nell'antica poesia. Tutto la circonda, la careggia, e il lavoro è obbligato. E ciò avviene ogni volta che ella voglia venire a battaglia col corpo, il quale ha seco la pigrizia, la più potente di tutte le passioni ed è quella che trionfa di tutte e le annienta. L'anima non la vince mai così. Essa può elevarsi ad un'altezza in cui egli non possa più raggiungerla. Bisogna che ella sia astuta e che lo inganni per costringerlo a una delle occupazioni abituali alle quali egli può abbandonarsi solo e senza concorso di lei. E l'anima dice: «Oh, qua, mio buon amico, vediamo se mi sapete temperare bene 5 o 6 penne». Temperare delle penne è una cosa che la mano fa da se stessa. Mentre che il corpo tempera delle penne, l'anima scappa furtivamente. Ma qualche volta il corpo prende il primo pretesto per non intendere a tal lavoro pericoloso. il corpo. Voi ne avrete sei affatto nuove, amica mia. Io vorrei piuttosto esercitarmi alla scherma. L'anima. Pensateci, mio buon amico. Estenuarvi come ieri? Io me ne risento. O prendere un reuma cerebrale con mio danno infinito? Beh, non vi nascondo neppure che oggi vi trovo alquanto pallido. E giacché voi non vi sentite di girare in piazza, passeggiate in camera in lungo e in largo. Se il corpo è tanto sciocco da lasciarsi accalappiare da questa finta premura, mentre che vi agita macchinalmente in uno spazio sì angusto, l'anima non ha che farvi, si invola e gli sfugge. Vi sono, è vero, dei corpi innocenti e scioperati che possono occuparsi e distrarsi con la minima cosa. Essi lasciano indursi a battere le dita su una tavola come se fosse un pianoforte. Un poeta, amico mio, ha un corpo che si diletta a strapparsi l'un dopo l'altro i peli dei sopracigli. Ma ve ne ha dei più recalcitranti. Questi diffidano di qualunque occupazione che loro sia indicata dall'anima. Bisogna che ella non isperi che su qualche avvenimento esteriore, su uno di quei rumori monotoni che si odono senza ascoltarsi, il vento che spira tra le foglie, una campana che tintinna, la pioggia che batte sulle vetriate, il mare che mormora da lontano. E questi rumori lo cullano, ed egli si addormenta come Argo al suono del flauto di Mercurio. Poi, tutto a un tratto, si sveglia all'improvviso e si accorge che la sua bella lo ha lasciato là come un poltrone. E la guarda, la segue con un occhio stupito, come un fanciullo dalle cui mani è sfuggita una capinera, e la vede sul più alto ramo di una acacia e scuotere le piume. E la sente cantare liberamente. E il povero corpo che si annoia di non avere più schiava la intelligenza che gli inventi dei piaceri e lo aiuti a conquistarli. Accetta le condizioni che ella gli vuole imporre per farla scendere giù, prendere una carta e consente a scrivere sotto la sua dettatura. www.redigio.it e la storia continua.